Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez. Abbiamo l'assistenza tecnica del nostro ormai caro maestro Roberto Colangeli e la regia tecnica della nostra ormai mitica Luciana Fantini. Ecco, nella puntata di oggi continueremo a parlarvi del simposium della Conferenza Episcopale dell'Africa e Madagascar, SEICAM, che si è svolto recentemente in Ghana e che ha seguito per noi la nostra collega Dulce Araujo e che in questo momento è in compagnia di Monsignor Palmer Barkle, arcivescovo di Accra, capitale del Ghana, e presidente della Conferenza Episcopale del Ghana. La parola quindi alla collega Dulce Araujo.
Nós fazemos a experiência da oração.
Monsignor Palmer Barkle, arcivescovo di Accra e presidente della Conferenza Episcopale del Ghana, nonché tesoriere del SEICAM. Grazie per essere con noi su Afrofonia, Monsignore. Allora, l'arcivescovo di Kumasi ha tracciato un bilancio un po' negativo di questi 40 anni del SEICAM: molti problemi, personale non adeguato, fondi economici molto scarsi, pochi poteri del presidente, eccetera, eccetera. Ha indicato diverse cause della non efficienza del SEICAM nei suoi 40 anni di vita. Lei concorda con questo quadro tracciato da Monsignor Sarpong? Se sì, quali sono i punti più determinanti per lei?
Direi subito che non ha tracciato un quadro negativo, perché prima almeno ha speso 30 minuti a parlare dei vari successi di questo, diciamo, SEICAM, e tra cui lui ha fatto sapere subito, cominciando dal 69, oramai abbiamo 9 assemblee regionali in tutta l'Africa, oramai è coperta da vari raggruppamenti di vescovi, la prima cosa. La seconda cosa che lui ha fatto capire è che ci sono state, venendo dal 69-70 in qua, almeno 5-6 università cattoliche in tutta l'Africa, che sono dei centri per gli studi più o meno aperti a tutti quanti. Ha parlato anche di centri pastorali in Sudafrica, in Amisea, in Kenya, ne ha parlato di Kinshasa e anche in Africa occidentale. E poi è andato al di là anche a far capire, per esempio, la formazione di gruppi continentali per sacerdoti, per religiosi, per catechisti, per laici e tutto, no? E allora, a mio avviso, non ha tracciato per niente un quadro negativo. Ha fatto però cenno alle sfide che sono ancora reali. E le sfide sono, per esempio, questo sentirsi appartenente a una chiesa continentale, non solo a una chiesa solo universale o nazionale. Questo, un sentirsi di questo genere, ha detto, è una sfida abbastanza grande, però, perché parecchi pensano subito alle loro diocesi, al di là magari anche alla Conferenza Episcopale Nazionale, ma andare al di là e pensare a livello continentale dice che è venuto a mancare molto. E con ciò anche abbiamo visto, per esempio, le cotizzazioni, cioè quello che dobbiamo dare per far sì che SEICAM possa portare avanti, diciamo, i suoi obiettivi. Gli obiettivi sono l'evangelizzazione, la formazione umana, diciamo la liberazione umana, oppure lo sviluppo umano, e poi il terzo, l'ecumenismo e, diciamo, il dialogo interreligioso, il quarto, la formazione dei nostri, diciamo, agenti pastorali a livello continentale, e anche ha parlato delle consultazioni che potrebbero anche andare al di là. Allora, vedendo, a mio avviso, i risultati spiccioli ci sono stati, molto, perché tra di noi vescovi ci conosciamo oramai molto, ci incontriamo molto spesso per delle consultazioni a livello regionale, a livello anche continentale. Anzi, andando al di là, c'è anche oramai un incontro, per esempio, dello SEAM e anche con le conferenze episcopali dell'Europa, a pensare un po' a dei problemi che sì, gli africani che vanno di qua in Europa, migrazione e quali sono le difficoltà che affrontano. Abbiamo avuto già un incontro con SELAM, America Latina, e allora a mio avviso il bilancio è molto ma molto più positivo. Purtroppo non è quantificabile, è lì il problema per molti.
Sono d'accordo con lei, però ho visto l'assemblea molto perplesso quando ha finito di parlare Monsignor Sarpong, che tra l'altro ha parlato di una certa apatia o indifferenza da parte di molti vescovi nei confronti del SECAM, che considerano ridondante e che non riesce a mettere in pratica tutto quel gli studi, le dichiarazioni, le decisioni che prende. Insomma, tutto questo fa sì che non sia molto gioiosa in queste festività dei 40 anni.
Io direi che lui ha detto che la vita comincia a 40 anni. E allora fino adesso possiamo dire che sì, siamo stati, diciamo, in uno stato di crescita. Lui vuole adesso che prendiamo il nostro destino come continente nelle nostre mani. È per quello che si parla dell'autosufficienza, perché finora abbiamo dipeso molto dalle beneficenze dell'Europa e dell'America e America Latina tutto. Ora, per missionari, per aiuti finanziari, per gente formata, diciamo, per i nostri centri di formazione e tutto. Lui oramai dice, almeno diceva così a noi, dobbiamo accingerci molto e prendere in mano l'autosufficienza finanziaria, già per cominciare, cioè pagare quello che è il nostro debito presso SECAM, e che è solo $500 per anno per una diocesi, che è molto ma molto poco. Manca la buona volontà di farlo. E lui dice che i padri fondatori del SECAM avevano una visione. Questa visione è venuta un po' a affievolirsi. Allora dobbiamo rinnovarci e riprendere queste visioni di una Chiesa che parla come famiglia di Dio e che agisce come famiglia di Dio, e una Chiesa che possa aiutarsi a vicenda. Lui ha dato, per esempio, ha detto perché, per esempio, se una diocesi non può pagare $500 e un'altra diocesi all'interno della stessa conferenza episcopale possa pagare, perché no? Si aiuti a vicenda, come dice la Bibbia, come dice la carità e come dice il Santo Padre, no? Allora lui ci stava chiamando veramente a una nostra responsabilità personale nel senso dell'autosufficienza finanziaria. Poi è andato al di là, ha parlato del fatto che, per esempio, invece di mandare i nostri sacerdoti, le suore, i religiosi a studiare all'estero, che costa un bel mucchio di soldi, abbiamo questi centri in Africa. Perché non prendiamo questo come l'esempio, mandando un prete di qua nello Sudafrica a fare gli studi lì, uno da di qua magari in Kenya, a Kuwait, l'Università Cattolica, a fare gli stessi studi che si possono fare anche altrove in Europa, dove, onestamente detto, c'è il postmodernismo, il postcristianesimo, che purtroppo alla fin fine poi bugera un po' la fede, no? Allora lui, parlando di questo, credo che è molto bello. E poi ci ha fatto capire, per esempio, che ci sono oramai dei missionari che partono dall'Africa in Europa. Partono dall'Africa in America. Perché non possiamo far sì che certi missionari vadano nei vari paesi africani anche a fare lo stesso lavoro di evangelizzazione, no? Allora, lui, a dire la verità, ha grattato un pochino la nostra coscienza individuale. E allora vogliamo discutere di nuovo tutto quello che ha detto e magari riprendere una... L'autosufficienza vuol dire dipendere su noi stessi fino a dove si può e poi lasciarsi aiutare dove non si può.
Giustamente Monsignor Sarpong ha parlato di necessità di sacrificio e abnegazione da parte dei vescovi, cosa che aveva già sottolineato nella messa di apertura anche il Cardinal Pengo, che è l'attuale presidente del SECAM. Anche nel secondo sinodo per l'Africa l'anno scorso ho notato una certa autocritica da parte dei vescovi. Come interpreta tutto questo e rapportato alla situazione attuale del SECAM?
Pensando che il Vangelo di Cristo ci porta al di là di noi stessi, ci porta al sacrificio, sacrificare quello che sia nel senso della carità cristiana per poter aiutare il mio prossimo, perché il mio prossimo è figlio di Dio, tutto quello che ho è dono per tutti quanti e il bene di tutta la Chiesa, di tutta l'umanità è importante. Questo messaggio cristiano purtroppo incontra o si scontra con lo spirito oggi del mondo che diventa più e più egoista. Il messaggio di oggi porta più a questo egoismo personale, egoismo diciamo del gruppo, egoismo della nazione, egoismo. E allora mi sa dire che anche questo spirito mondano è entrato anche nella Chiesa, dove purtroppo un vescovo si mette subito a pensare alla sua diocesi e a pensare sì, centri di formazione nella mia diocesi, centri pastorali nella diocesi, le parrocchie nella mia diocesi e patati patati. E non pensa al di là del confine della propria diocesi. È questo che diventa oramai una cosa che dobbiamo tutti quanti svegliarci, perché insomma, come diceva il cardinale Pengo, no? Nel miracolo di Gesù, insomma la moltiplicazione dei pani, no? C'era un ragazzino che ha offerto 5 pani e 2 pesci. C'è bisogno di qualcuno che faccia un sacrificio per offrire al Signore questo e poi lasciare il miracolo al Signore. Oggigiorno dobbiamo credere ancora al fatto che il Signore c'è e ce la fa a fare questo miracolo, no? E allora io direi che certamente il bilancio per SECAM, dobbiamo parlare tra di noi, a tutti i vescovi, fa capire che SECAM, per esempio, ha fatto delle pubblicazioni, tante pubblicazioni, e che sono rimasti sui scaffali. Nelle varie diocesi sono rimasti lì. Perché non possiamo, per esempio, cercare dei ricercatori a vedere tutto quello che è stato studiato fino adesso e magari anche istituire nei vari centri universitari in Africa un centro per gli studi pastorale africana, utilizzando questi sussidi che sono già lì. E credo che lui ci sta chiamando al fatto che abbiamo una ricchezza che abbiamo seppellito fino adesso.
Una cattedra sul SECAM?
Beh, sul SECAM, ma diciamo una cattedra a nome del SECAM che studierà altre, diciamo, pastorale, specialmente pastorale africana, e che farà venire qua anche dei studiosi dall'Europa, dall'America e tutto a studiare che cosa è l'evangelizzazione in Africa, quali sono le sfide e come l'Africa fa fronte a queste sfide, direi.
Ecco, Monsignore, sempre riferendoci al discorso di Monsignor Sarpong, lui ha parlato per quanto riguarda le quote di diocesi ricalcitranti che nonostante le sollecitazioni non pagano, e poi ha parlato di tante diocesi che considerano il SECAM quasi inutile perché non riesce a fare il suo lavoro in una sorta di circolo vizioso, non aiuta le diocesi non aiutano il SECAM ad aiutare. Per lei personalmente come vescovo, come arcivescovo di Accra, il SECAM le è stato utile e in che cosa?
Io personalmente, vivendo qua ad Accra, ho passato tutta la mia vita, diciamo, qua, ho visto la ricchezza che mi è pervenuta grazie allo SECAM, che ho avuto occasione a sentirmi proprio al centro di una chiesa, non solo universale, ma una chiesa africana. La seconda cosa, personalmente, ho avuto occasione anche a viaggiare al di fuori della mia diocesi, anche della mia nazione, e a partecipare anche a degli incontri di SECAM, è che abbiamo partecipato a delle liturgie ricchissime, sia in Sudafrica, in Zambia, Zimbabwe, Nigeria e in altri paesi, in Costa d'Avorio e tutto, no? E vedere questa vitalità della Chiesa, la vitalità religiosa della Chiesa mia è stato per me un regalo enorme. Ho avuto anche ad ascoltare vari vescovi, vari cardinali che passando di qua, a causa dello SECAM, hanno partecipato, diciamo, con celebrato la Santa Messa, ho celebrato la Santa Messa in cattedrale nostra e a far sentire al mio popolo questa africanità. Partecipare all'Africa, no? Per me sono state delle ricchezze ancora, come dico, che non si possono veramente quantificare. Oltre a quello, oramai per esempio ho dei sacerdoti che sono pronti ad andare a imparare il francese per prepararsi magari anche a questa globalizzazione africana, oramai perché ci sono parecchi studenti di altri paesi francofoni, anche lusofoni, che stanno qua ad Accra, o qua ad Accra un cappellano ghanese che parla francese e che si occupa dei francofoni che stanno qua. E un'altra cosa, lui per esempio parlando a me ogni tanto ha fatto capire che questi giovani studenti che vengono qua hanno dei problemi da migranti, no? Sono fuori dalle loro famiglie, non hanno contatto con le famiglie, hanno dei problemi finanziari, sentimentali, emozionali, spirituali, religiosi e tutto. Allora lui si occupa di questo e cerchiamo, stiamo adesso parlandone, di vedere se è possibile, per esempio, quando uno studente viene da un paese, 20 anni, 22, 23 anni, a cercare una famiglia qua che possa essere per questo studente, mentre sta qua, una sua, diciamo, famiglia adottiva, per vedere un po' se questa non possa essere una ricchezza. Allora per me sono certe sfide, ma allo stesso momento una ricchezza enorme. Partecipare alla Santa Messa dei francofoni, per esempio, si vede una liturgia tutta diversa dalla liturgia molto pragmatica inglese, insomma così.
Lei è tesoriere del SECAM, SECAM che ha pochi soldi da gestire perché le diocesi non pagano le quote e ha un enorme debito per la sua gestione. Allora lei che cosa ha fatto in questi anni in cui è stato tesoriere? Poco da gestire, ha avuto altre azioni per cercare i fondi, insomma come ha svolto la sua missione di tesoriere?
La prima cosa, sono tesoriere da appena un anno e mezzo. La seconda cosa è che bisogna chiedersi, è vero che SECAM ha dei debiti $1,600,000 di arrierati che devono essere pagati da varie, diciamo, conferenze episcopali.
Cioè a credito sono gli altri che la devono.
La devono, certamente. Però abbiamo potuto mandare avanti SECAM per 40 anni. E allora è un bilancio più positivo che negativo. E che vuol dire SECAM non dipende tutto da soldi. Dovrà dipendersi dalla buona volontà dei vari vescovi e anche andare al di là parlando di SECAM ai laici. Sono sicuro che i nostri laici saranno pronti ad aiutare anche i vari vescovi a pagare questi $500.
Lei non lo ha fatto in questi anni, in questo anno e mezzo in cui è stato presidente, è riuscito a farlo qualcosa in questo senso?
Oramai sto gradualmente venendo, diciamo, all'altezza del mio compito, no? Un po' di tempo ci vuole. Ma per esempio prendo l'organizzazione di questa assemblea. Altre assemblee abbiamo ricevuto, per esempio, aiuti finanziari a pagare persino biglietti ai vari rappresentanti e anche a pagare il loro alloggio e vitto e tutto. Questa volta no, non abbiamo pagato niente, né, diciamo, il viaggio né l'alloggio e vitto. Dovranno pagare loro stessi, i vari vescovi, e l'hanno pagato. E già ci sono 130 persone qua, tutti quanti che sono venuti pagandosi i biglietti e pagandosi anche il vitto e l'alloggio. E che vuol dire questo? Prendersi in mano il proprio destino e dirsi sì, SECAM è nostro e dobbiamo fare tutto per far sì che SECAM possa andare avanti, credo che già è il primo passo che non mi devo vantare, già i vari vescovi dello SECAM devono vantarsi di quel, del fatto che sì, siamo venuti, abbiamo pagato, le cose vanno bene, si possono, possiamo, già uno comincia a sentirsi, è bello stare insieme ai propri fratelli e saranno loro, tornando in patria, a cercare i modi in cui far fronte a questo $500 all'anno per una diocesi. Una seconda cosa che posso dire, ci sono stati dei laici che hanno formato il comitato di organizzatori di questa assemblea. Per esempio, avrà visto gli indumenti per la Santa Messa, cioè le casule e anche le stole, molto belle. Sono regali dei laici ghaniani al SECAM. Ne hanno fatto 200-240 di questi e sono delle famiglie che hanno pagato per una casula, per una stola, per due casule e due stole, e abbiamo anche messo i nomi dei vari donatori nella stola. E i vescovi, i preti li porteranno con sé nel proprio paese, e allora ogni volta che celebrano la Santa Messa si ricorderanno di queste persone. Questo è già un altro passo nella via dell'auto, diciamo, sufficienza, insomma. E poi si possono parlare di altre cose. Abbiamo avuto dell'aiuto da parte sia del governo e anche di altri laici che hanno dato degli aiuti finanziari e così per questo. E allora direi che da tesoriere io ho molta speranza che si possa mandare avanti questa baracca proprio in porto dove vogliamo.
Compartilhamos a nossa vida à luz da fé, das Escrituras. E nós buscamos vários meios de unir a fé e a vida.
Levanta-te, vamos ser uma igreja consciente. Levanta-te para nos espiritualmente. Levanta-te para conhecer e amar e servir Jesus Cristo. Para conhecer e amar e servir Jesus Cristo.
Em pequenas comunidades aprendemos a exercer nossa missão, dar testemunho da caridade e da justiça, em casa e em toda parte.
Levanta-te, vamos ser uma igreja consciente. Levanta-te para